Bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci durante questa puntata, con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Come di consueto ci potrete scrivere anche sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E vi ricordo naturalmente anche che saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo sul sito o sull'app di Radio Popolare. Quest'oggi ritroviamo il maestro Giuseppe Califano, che normalmente fa la sua rubrica di musica classica il lunedì, ma qualche volta la trasliamo al martedì. Così sarà quest'oggi in chiusura della seconda parte. Sarà nostra ospite la celebre compagnia Carrozzeria Orfeo. Arriva a Milano col suo nuovo spettacolo, che è in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano. Andiamo a Chiasso, perché Chiasso Letteraria sta per cominciare, manifestazione che valorizza molto anche gli autori internazionali. Ne parleremo con il suo direttore artistico. Il nostro primo argomento invece è il nuovo spettacolo di un giovane regista che si sta sempre più affermando sulla scena contemporanea italiana. Si intitola Dopo la tempesta e sarà in scena da quest'oggi al 28 aprile al Teatro Out-Off di Milano. È ispirato ovviamente a William Shakespeare, a uno dei suoi titoli più celebri. In scena ci sono Monica Bonomi e Fabrizio Calfapietra e il giovane regista di cui parlavo, Andrea Piazza. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno Ira, grazie dell'invito, della presentazione anche.
Allora, dunque, Andrea Piazza, ripeto, in questi anni ha fatto parecchie cose, alcune ve le abbiamo anche raccontate per esteso. Questa è la loro nuova fatica. Allora, la tempesta in che modo c'è dentro il vostro spettacolo?
Diciamo che partiamo proprio, come dice il titolo, da ciò che succede dopo. La scintilla è stata un po' quella battuta finale della tempesta, quando Prospero libera Ariel e le dice vai nell'aria, sarai finalmente libera, e scioglie così questo patto che li legava, no? Di mutua schiavitù, di mutua servitù. E Ariel, lo spirito del vento, nell'opera di Shakespeare si dissolve e non sappiamo però dove va a finire. E da lì è partito tutto il progetto che ha portato a questo spettacolo, cioè immaginarci che in realtà una volta libera la povera Ariel, il povero spirito del vento, si trovi intrappolato paradossalmente nel nostro mondo e che quindi, trovata la sua libertà, si trovi però a vivere a Milano, in una grande città, in periferia, e a diventare in realtà un essere umano e quindi una donna costretta all'invecchiamento, ad appassire, diciamo, senza poteri magici, e quindi a perdere anche tutta quella dimensione di cui però conserva il ricordo, di cui conserva la nostalgia e di cui conserva il desiderio di poter tornare a far piovere, tornare a far venire una tempesta che possa risolvere i problemi del mondo, che possa spazzare via la città, il grigio, il cemento e soprattutto la sua solitudine.
Sì, molto chiaro. Come avete lavorato? Perché ci sono due interpreti in scena?
Abbiamo scelto due interpreti perché è la storia di un incontro. Quindi da un lato c'è Ariel, interpretata da Monica Bonomi, e anche qua abbiamo voluto un interprete femminile, non solo in omaggio anche alla grande Ariel di Giulia Lazzarini, di tutta la storia delle attrici che l'hanno interpretata, ma anche perché Monica stessa è stata Ariel in uno spettacolo diversi anni fa, e quindi è stato bello anche ritrovare questa sua dimensione di protagonista. E nella storia lei, Ariel, incontra un giovane ragazzo, un ragazzo ombroso, svogliato, che ha problemi di disoccupazione, di non aver trovato la sua strada nonostante gli studi, nonostante essersi trasferito dalla provincia alla grande città, e di essere quindi in una fase in cui ha un po' perso tutto. E incontra un altro personaggio che, da una generazione completamente opposta, da un mondo completamente opposto, fa scattare la scintilla di un incontro, di un affetto, di un'amicizia all'inizio molto difficile e poi via via sempre più intima, sempre più vicina, che li porta poi non solo a conoscersi meglio, ma un po' a specchiarsi l'uno nell'altro, e porta lo spirito a scoprire una nuova dimensione e il ragazzo stesso a diventare sempre più spirito, quasi sempre più anima, che cerca un'altra dimensione, che cerca l'immaginazione, la poesia, che scopre che c'è un altro mondo.
Molto chiaro. Cosa vedremo in scena?
In scena, che è firmata da Alice Vanini, abbiamo deciso di ricostruire in realtà un parchetto di periferia, e quindi chi entra nella sala dell'Autost, chi la conosce, è una sala molto grande, troverà il teatro completamente disallestito e ricostruito quello che è un parchetto di cemento polveroso, con i sentierini, con i giochi arrugginiti che funzionano a stento. Cose perché è come se quel luogo super concreto da cui tutto parte, quello dove ci muoviamo, no? In questa città frenetica in continuazione, possa poi via via trasformarsi, grazie alle luci, grazie al cambiamento delle scene, grazie all'atmosfera, in una serie di luoghi anche mentali che sono le loro solitudini, che sono lo spazio del loro incontro, che diventa lo spazio invece anche del condominio, del palazzo, no? Della dimensione di tutti coloro che spiano dalle finestre, che si parlano, del quartiere che sta dietro, e che via via diventa, grazie poi alla magia finale, può diventare, o meglio, loro tenteranno fino all'ultimo, diventare l'isola di Prospero, e quindi provare a riportarli in quella dimensione di magia che stanno inseguendo un po' consapevolmente, un po' inconsapevolmente fin dall'inizio.
Mi sembra di capire che in qualche maniera questa è una tempesta, o meglio un the day after, insomma un dopo la tempesta, molto calato, come tu ci raccontavi, in un contemporaneo, per quanto altrettanto immaginifico, no? Altrettanto suggestivo, anche in una sorta di malinconia del vivere.
Sì, abbiamo cercato di indagare un po' questa nostalgia, ecco, questa malinconia, che un po' è la solitudine che prende un po' tutte le età, soprattutto nella grande dimensione della città, in cui è bello naufragare in certi momenti, ma in altri si sente maggiormente, no, questo sprofondare nel vuoto, nell'isolamento, e un po' è la dimensione della nostalgia di chi faceva parte di un mondo di poesia, di un mondo anche più violento, anche più cruento, sanguinolento, ma che aveva una maggiore apertura, che si concedeva la possibilità di una maggiore apertura, e che ci chiediamo anche grazie a questo spettacolo, indagandolo in scena di sera in sera, cosa è rimasto, cosa è possibile riattivare nel nostro mondo, nonostante tutta la tecnologia, nonostante la velocità che abbiamo, nonostante tutte le possibilità che abbiamo, e di farlo in un luogo che è il teatro, che crea questa connessione, ma a partire da una scena estremamente concreta, da un testo estremamente concreto, di nuova drammaturgia, per cui tutto originale, scritto da Francesco Toscani, che parte dalle parole più quotidiane, proprio per pian piano riportare a una dimensione poetica.
Beh, insomma, trovandovi in un teatro che è al centro dei luoghi testoriani, mi sembra un'operazione che pur se diversissima, sicuramente, insomma, non stiamo parlando di drammaturgia, stiamo parlando di suggestioni, sia probabilmente qualcosa che ci riporta in quella dimensione, no? Un Ariel di periferia.
Esatto, c'è stata proprio la volontà di vedere cosa succede, non tanto riscrivendo il classico o rappresentandolo, diciamo così, con una regia contemporanea, quanto piuttosto chiedendoci proprio, ma quegli stessi personaggi, quella stessa relazione, cosa sarebbe oggi? E quali altri incontri, quali altre sorprese, insomma, può dare vita.
Molto interessante. Quindi noi segnaliamo che Dopo la tempesta, regia di Andrea Piazza, in scena al Teatro Autof, debutta questa sera, resta in scena fino al 28 d'aprile. Grazie, buon debutto.
Grazie
a presto.
A te, Ira.
A risentirci.
A presto. I'm
E siamo al secondo argomento della nostra puntata del quotidiano culturale Cult di Radio Popolare di quest'oggi. Abbiamo appena ascoltato un brano di Fabiana Palladino arrivato da pochissimo nella nostra Music Library, si intitola Should I? Adesso invece vi segnaliamo che è stata da poco presentata alla stampa la 18ª edizione del Festival Internazionale di Letteratura Chiasso Letteraria, che come il nome recita appunto da 18 anni si svolge appena oltre il confine italiano a Chiasso, che diventa dal 1 al 5 di maggio un centro di incontri, di conversazioni e di vari eventi ed appuntamenti dedicati alla letteratura internazionale. Ne parliamo con il direttore artistico Marco Galli e gli diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, abbiamo imparato a conoscerla bene, Chiasso Letteraria, del resto sono moltissimi gli spettatori e le spettatrici italiani che varcano appunto il confine per seguirla. Ci sono poi ovviamente c'è anche tutto il pubblico di varie parti della Svizzera, insomma è stata una scommessa cominciata nel 2005 che è stata ampiamente ripagata sia dai numeri che dall'interesse che ha sollevato. Con che cosa inaugurerete questa edizione?
Ma sa, ogni festival ha i suoi sogni e noi era da tanto che inseguivamo il sogno di invitare Xavier Cercas, lo scrittore spagnolo, e quest'anno siamo riusciti nell'opera, quindi avremo lui come ospite inaugurale con anche il suo traduttore storico e scrittore a sua volta Bruno Arpaia, quindi un incontro assolutamente per noi imperdibile.
Direi che la conversazione è senza dubbio di grande interesse. E adesso diciamo però qual è il tema o il titolo dell'edizione di Chiasso Letteraria 2024.
Sì, noi ogni edizione cerchiamo un titolo che possa intercettare delle questioni legate al presente, è un filo rosso e non chiaramente una gabbia. Quest'anno abbiamo scelto Pensieri selvaggi, un po' perché sentiamo un po' il bisogno di pensare un po' in modo anche fuori dagli schemi e anticonvenzionale o non convenzionale. Però anche d'altro canto sentiamo importante, come dire, valorizzare la riconnessione tra gli esseri umani e tutte le altre specie viventi, in particolare gli animali, che è anche un tema nella storia della letteratura ben presente sin dai miti, dal Minotauro alla Sfinge, a Kafka, ma fino anche a Batman e Spider-Man. Quindi diciamo questa ibridazione tra esseri umani e esseri animali, che poi appunto sfocia in tutti i temi anche d'ordine etico piuttosto che di difesa della biodiversità e dell'ecologia.
Ecco, chiaramente voi fate notare anche nella vostra presentazione recente che l'epoca smarrita in cui viviamo, la difficoltà a trovare degli spunti di pensiero che siano autenticamente ispirazionali, insomma che siano anche lontanamente simili a quelli che in decenni passati in qualche maniera hanno animato le generazioni, è una come dire delle vene sotterranee che attraversa la vostra ricerca, no?
Sì, beh, diciamo che intanto anche le ricerche mostrano come in particolare tra i giovani, ma non solo, si usano meno parole, si legge meno, si riesce a articolare in modo meno appunto complesso il pensiero. Quindi se oggi ha un senso organizzare un festival di letteratura, ecco, non è tanto per fare una vetrina di autori piuttosto famosi che no, ma proprio cercare un'occasione di condivisione per promuovere veramente lo spirito di interesse verso la lettura, la letteratura.
Ecco, abbiamo parlato dell'inaugurazione con Javier Cercas, facciamo però anche, come facciamo un po' per tutte le edizioni, un po' di nomi. Alcuni sono derivanti dalla letteratura in lingua italiana, naturalmente alcuni sono autori svizzeri, altri, come abbiamo detto, dato che Chiasso Letteraria ha una forte vocazione internazionale, lo dice anche nella propria definizione Festival Internazionale di Letteratura, Sono molti, come sempre, insomma sono 5 giorni molto molto fitti, però vale la pena forse di raccontare i nuovi arrivi, diciamo, chi non c'è mai stato a Chiasso Letterario.
Ma che sicuramente sarà la prima volta, la brasiliana Michelini Verusk, che sarà edita da 66 and Second, questa autrice che sostanzialmente ha scritto dei libri molto importanti in Brasile, perché ha vinto i principali premi di letteratura in Brasile come il premio Jabuti e il premio Oceanos, e lei è proprio una che, come dire, nel suo ultimo libro critica e denuncia le condizioni di maschilismo nelle province arretrate del Brasile, in particolare anche il fanatismo religioso, quindi è un'autrice sicuramente molto interessante. E poi che verrà apposta da noi dagli Stati Uniti è Raquel Yoder, che forse alcuni ricorderanno per il bestseller Night Beach, che sostanzialmente racconta di una donna, una madre che durante la notte si trasforma in licantropo, e quindi, ma anche per segnalare, come dire, un modo di emancipazione femminista anche della donna, e quindi un tema che ci sta molto a cuore.
Bene, c'è ancora qualcos'altro che vogliamo segnalare? Per esempio, i luoghi del festival sono cambiati o sono i medesimi?
Ma intanto sul sito chiassoletteraria.ch si trovano tutti gli appuntamenti che prevedono sia concerti di flamenco piuttosto che incontri con anche Luigi Zoia, che per esempio presenterà il suo saggio decennale proprio sulla narrazione dell'identità italiana, quindi questa sarà sicuramente anche una chicca. Avremo delle sale anche per delle esposizioni d'arte piuttosto che dei concerti di musica soul. Ecco, veramente un festival che cerchiamo un po' di interagire quest'anno tra tutte le età, tra tutte le generazioni, tra tutti, anche appunto transfrontaliero, ma ci teniamo anche a valorizzare il tema dell'identità di genere, quindi al di là di avere un'equa rappresentazione tra autrici e autori uomini e donne, anche nell'identità non binaria avremo delle presenze. Tra l'altro è anche un filone letterario che comincia con autori appunto trans e non binari che hanno veramente molte cose da dire, siamo contenti di poterne ospitare alcuni.
Eh sì, insomma, anche questa è una delle direzioni in cui vi associate, seguite il contemporaneo. Stavo scorrendo l'elenco degli eventi speciali che appunto si snodano fra concerti, per esempio ce n'è uno che si intitola Chiasso is a Funky Town, che si svolgerà in un luogo storico della musica ticinese, no? Il Murrayfield Pub.
Ma sai, questo è un po' autoironico, perché certo. Chiasso è visto un po' come un luogo di frontiera,
di passaggio, sì.
Ecco, e quindi insomma vogliamo far capire che può essere anche per certi versi anche una città stimolante, originale, dove appunto, pur essendo una piccola cittadina di 10.000 abitanti, ma avvengono appunto dei festival di vario genere, sono vari musei, e quindi tutto sommato la cultura e la multiculturalità sono tra le nostre cifre.
Anzi, a maggior ragione, i luoghi di passaggio sono spesso, no, i più interessanti anche letterariamente, artisticamente, no? Cioè, lo sappiamo per antica tradizione, diciamo così. Segnalo anche l'appuntamento con le Prog Legends, il Progressive Rock per intenderci, il 5 maggio al Cinema Teatro, perché anche qui sappiamo che fra i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci sono dei grandi esperti del genere, e sono solo alcuni degli eventi collaterali che trovate, come segnalava giustamente Marco Galli, sul sito chiassoletteraria.ch. Dunque l'appuntamento dal 1 al 5 maggio, la presentazione è avvenuta poco fa e quindi ve ne parliamo adesso con un po' d'anticipo. Buon festival a voi.
Grazie, grazie per l'interessamento.
A risentirci. Called me up. She tried to hit me with a mop. I Can Stand It, Maxim Ludwig Angel Olsen, è una cover di un celeberrimo brano di Lou Reed, ci ha accompagnati fino alla pubblicità che divide in due cult e ritorniamo subito dopo con la seconda parte. Bentornati, bentornati a Cult, seconda parte del quotidiano culturale di Radio Popolare in onda fino alle notizie delle 12.30 e ora ritroviamo una delle compagnie più interessanti degli ultimi anni, ma ormai sono parecchi gli ultimi anni, loro però hanno sempre una grande aspirazione alla rottura, si sarebbe detto una volta, cioè alla innovazione anche di loro stessi, pur mantenendo una cifra che è inconfondibile. Carrozzeria Orfeo, Salveremo il mondo prima dell'alba, ritornano con questo nuovo titolo, ritornano anche a Milano al Teatro Elfo Puccini, dove debuttano stasera e rimangono fino al 28 di aprile. Ne parliamo con uno dei fondatori di Carrozzeria Orfeo, Gabriele Di Luca. Bentornato Gabriele, ciao, come stai?
Ciao Ira, buongiorno, grazie, sto bene. Te? Grazie dell'invito.
Allora, dunque, diciamo che quello che si dice generalmente degli spettacoli di Carrozzeria Orfeo è forse una delle cose più belle che si possono dire per degli artisti, che è impossibile confonderli con chiunque altro, neanche per un momento, e su questo penso che siamo ormai tutti d'accordo. Ma come dicevo, voi non siete artisti che si accontentano e quindi gli spettacoli li fate quando ce n'è un motivo, insomma, quando ne avvertite l'autentica urgenza. Questo ce l'hai spiegato tu stesso più di una volta. In questo caso, da dove si parte per Salveremo il mondo prima dell'alba? Mi verrebbe da dire dalla Terra per andare nello spazio.
Beh, esatto. Grazie intanto di questa domanda, perché mi dai la possibilità di raccontare anche un po' com'è il processo creativo. Effettivamente è così. Non siamo una macchina sputa spettacoli, ma cerchiamo ogni due anni e mezzo di pensare a un nuovo titolo, a un nuovo progetto che possa sempre in qualche modo intercettare quelle che ci sembrano le urgenze più, come dire, più importanti del presente. Questa volta lo facciamo con Salveremo il mondo prima dell'alba, partendo da due o tre spunti. Il primo, come già anticipavi tu, è che quella che noi chiamavamo fantascienza oggi, quantomeno dal 2027, non lo sarà più. Il turismo spaziale esiste, sarà una progettualità futura destinata ovviamente a pochi facoltosi che potranno, al posto di andare alle Maldive, andare in dei resort nello spazio e quindi da lì poter vedere anche in lontananza la Terra e bearsi tra le stelle. Quale miglior contesto per metterci un rehab, una clinica di disintossicazione per super ricchi che hanno bisogno di stare lontano dalla Terra in qualche modo per ritrovare se stessi? Questi sono i due grandi spunti da cui è partito lo spettacolo, Ira.
Allora, l'idea quella appunto di immaginare, e appunto vedremo tutti quanti, scopriremo chi sono gli occupanti di questo luogo, insomma, per, apparentemente per privilegiati, in realtà per dipendenti, per fragilissimi, come però lo è tantissima gente, tanti di noi, forse proprio noi, no?
Esatto, guarda, i dati oggi ci dicono che il 62% della popolazione occidentale è in costante burnout da lavoro, e il burnout da lavoro è una di quelle che viene considerate le dipendenze moderne, quindi qui si affrontano sia quelle tradizionali come alcol, droghe, cocaina, ma anche quelle più moderne come stress, burnout da lavoro, dipendenza da psicofarmaci, dipendenze affettive, dipendenze sessuali. E ci sembrava una tematica veramente azzeccata in questa, chiamiamola, società della performance, come la chiamano i sociologi oggi, dove il mondo ti anticipa sempre 30 minuti e tu devi sempre essere sul pezzo, devi essere sempre pronto, competitivo, produttivo, veloce. Ecco, quindi ci sembrava che le dipendenze fossero proprio qualcosa che ci rappresentasse oggi. Ovviamente noi, come sai bene, Ira, affrontiamo tutto questo anche in modo molto irriverente e molto divertente.
Con grande sarcasmo contemporaneo, come ha osservato qualcuno, definizione che mi sembra perfetta per definire anche i linguaggi, no, che voi attraversate. E quindi l'idea è quella della disillusione, però io sostengo da sempre, ne abbiamo anche già parlato, che Carrozzeria Orfeo ha un fondo di romanticismo.
Ma io ti ringrazio, perché un'altra persona una volta disse dei miei testi sono dei testi cinici romantici. Beh, ma come comicità e tragicità io credo che una sia l'altra faccia della medaglia dell'altro aspetto. Credo che negli spettacoli ci sia sempre una luce, una possibilità di uscita, una riflessione comune che possiamo fare. Anche nel cinismo che io oggi chiamerei realismo, a volte dicono ma madonna sei pessimista, beh, poi guardo in telegiornale, guardo le guerre che stanno accadendo, mi sembra essere più realista.
Ma basta farsi un giretto mondo con l'automobile, insomma, in cui
esatto, poi in questo spettacolo si racconta proprio quel 3% della popolazione mondiale che detiene il 90% delle ricchezze, e questo è un fatto, quindi è uno spettacolo in fondo sul capitalismo.
Sicuramente sul capitalismo moderno, che appunto in qualche modo si è spogliato del pudore, no? Che magari non esisteva neanche un tempo, ma quantomeno si osservava una specie di understatement formale, invece adesso è andato a quel paese anche quello, e credo sia anche un'ode al recupero della gentilezza per quanto possibile, sempre con il sistema per cui appunto, no, si mettono a nudo orrori ed errori, e poi però la via c'è, basta essere più gentili, basta essere un po' più altruisti, insomma, cose facili in realtà.
Abbiamo apposta rinchiuso questi 6 super ricchi, questi diciamo 4 super ricchi più un servitore e un mental coach in questo luogo, proprio per raccontare che la via di fuga che noi vediamo in qualche modo come Carrozzeria Orfeo, il mio punto di vista quando ho scritto il testo sullo spettacolo, è che non saremo pronti appunto alle grandi battaglie collettive fino a che non riusciremo a recuperare quel rapporto 1-1. Quando dicevi basta farsi un giro in macchina per la città o vedere qualcuno che litiga alla cassa di un supermercato perché gli ha rubato il posto. Ecco, in queste.
Ma che poi magari siamo noi, cioè nel senso anche noi diventiamo noi così.
Ma certo, sì. Ma assolutamente. Siamo noi, infatti lo spettacolo, ecco, quello mi piace dire questo, non è un'accusa alla ricchezza,
ad altri,
al capitalismo visto solo dal punto di vista dei ricchi. Siamo tutti noi, siamo. Per quanto voi vi crediate assolti, siete lo stesso coinvolti, nel senso che c'è una battuta nello spettacolo, secondo me esemplare di quello che voglio raccontarvi, che dice, va bene, abbiamo detto che il 3% della popolazione detiene il 90% delle ricchezze, e cosa fanno tutti gli altri per risolvere il problema? A parte cercare di entrare anche loro in quel 3%, perché è tutti lì che vogliamo stare, no? Facciamo tutti delle grandi battaglie teoriche sul capitalismo, ma in fondo le persone che socialmente stimiamo di più sono quelli ricchi e quelli famosi. Quindi,
ahimè sì, soprattutto se vogliamo la generazione dei giovani, cioè dei ventenni, sicuramente fa fatica, insomma, a non avere quell'aspirazione, proprio perché quello è in qualche modo lo spettro che gli è stato offerto, no? almeno dalle nostre parti. Possiamo dire chi sono i personaggi, almeno così a grandi linee?
Sì, beh, intanto chi gestisce questa clinica? Insieme all'intelligenza artificiale la gestisce il coach Max, che è un ex sportivo, ma è uno psicologo, mezzo saggio, mezzo matto, eccentrico, però sicuramente profondissimo, che è lì per aiutarli a combattere la loro battaglia individuale e in qualche modo simbolicamente anche la loro battaglia collettiva. Poi ci sono William, che è un grande comunicatore a livello mondiale, un creatore di fake news, che è colluso con governi, con multinazionali, e il suo servitore, Nat, un ragazzo del Bangladesh con un braccio solo, è una storia assurda alle spalle, ma molto divertente, forse ecco, viene fuori anche un pochino l'indigeno buono, nel senso di una sorta di indagine attraverso questo personaggio su quali potrebbero essere anche dei nuovi valori da recuperare per guidarci. Poi ci sono una coppia di compagni che sono Omar e Patrizio. Patrizio completamente irrisolto, privo di autostima e sempre ricchissimi ovviamente, e Omar che è un imprenditore e secondo leader al mondo di farine di insetti, quindi si è buttato nel mercato delle nuove proteine, di quelle che saranno le nuove proteine. E poi abbiamo Jasmine, che è una pop star di 35 anni in completa crisi di identità, dipendente da psicofarmaci, e anche lei in una lotta enorme contro la madre, contro il manager che l'ha tradita e contro un sistema anche musicale e culturale che a un certo punto l'ha obbligata a farsi scrivere innanzitutto canzoni dall'intelligenza artificiale perché era più redditizio e meno faticoso, e inoltre a combattere una battaglia appunto priva di valori, solo formale, sui temi del femminismo. I suoi autori le hanno scritto uno slogan: potere alle donne, e lei con questo ha conquistato le masse, fino a che si accorge che la battaglia che sta combattendo è una battaglia falsa.
Ah, c'è proprio tutto quello di cui vorremmo saperne di più, o forse no, quando siamo ipocriti.
esatto.
Allora, bentornati, grazie di essere a Milano, all'Elfo, Salveremo il mondo prima dell'alba, Carrozzeria Orfeo, grazie a Gabriele Di Luca.
Buon debutto
stasera.
Che rimango in pochi posti, prenotate,
sì. Voi avete un seguito di culto che vi segue dappertutto, anche questo va detto, e il 28 aprile è l'ultima data possibile, quindi meglio prenotarsi rapidamente. Buon debutto, ciao.
Grazie, ciao. Grazie a tutti.
E allora vi faccio ascoltare il trailer dello spettacolo, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando.
Benvenuti nello spazio! Buongiorno intelligenza!
Buongiorno a te, fantastico coach.
Dio, adoro quando lo dici che sei un programma di anticrescita per aiutarvi a capire come liberarvi da voi stessi, perché fuggire da se stessi è una delle più grandi forme di illuminazione. Chi resta nella propria testa è morto. Sorrisi! Perché serve luce per proiettare le ombre!
Such a bleak sunrise. Aren't you? Inside your DNA, ooh, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical.
Vampire Weekend, artisti della settimana a Radio Popolare, questa band statunitense che in realtà è già in giro da un po', da una ventina d'anni, ha varato proprio lo scorso 5 aprile il suo ultimo album Only God Was Above Us, da cui era tratta questa classical, li ascolteremo anche nel resto della settimana qui a Cult. Parliamo ancora di musica, ma lo facciamo parlando della classica con Giuseppe Califano. Ieri il maestro era in viaggio e non ha potuto essere con noi in diretta, ed ecco dunque il suo contributo per quello che riguarda questa settimana in musica.
Buongiorno Ire, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Allora, questa sera iniziamo con un appuntamento dell'Università degli Studi L'Aula Magna, quindi con l'orchestra Unimi, con Wolfram Christ sul podio. Lui è, insomma, è stato per molto tempo prima viola dei Berliner Philharmoniker, ma lo ritroviamo nella veste di direttore, debutta nella nostra città in questa veste per la prima volta, appunto, e un concerto tutto dedicato a Ludwig van Beethoven, con una locandina che impagina l'ottava, e il concerto per pianoforte e orchestra, il numero 2024, che avrà come solista il pianista lettone Georgis Osokins. E l'appuntamento questa sera è alle 20.30 in Aula Magna, sempre alle 20.30 ma in conservatorio, in Sala Verdi, l'appuntamento con la Società del Quartetto e con uno dei quartetti più che più spesso è stato ospitato dalla Società del Quartetto, il Quartetto di Cremona, una gloria tutta italiana, veramente dal 2007 ormai sono venuti veramente tantissime volte nella stagione della Società del Quartetto, e questa sera si uniranno a loro il violista Miguel da Silva e il violoncellista Gustav Rivinius, perché la locandina vede due sestetti famosissimi. Il primo è Verlacht Nacht di Schoenberg, appunto nella versione per sestetto d'archi, e un brano invece di Tchaikovsky, il Souvenir de Florence, opera 70, appunto dedicato alla nostra Firenze, un viaggio in Italia di Tchaikovsky. Mentre andiamo nella stagione, quella del Teatro dal Verme, con i pomeriggi, con Ettore Pagano come solista, ventenne violoncellista strepitoso, che ci propone insieme a James Feddeck sul podio e all'Orchestra dei Pomeriggi il primo concerto per violoncello e orchestra di Shostakovich, dedicato a Mislav Rostropovich, leggendario violoncellista, e la locandina si completa con la quarta di Beethoven e la prima assoluta di Poker Face, una commissione dei pomeriggi a Roberta Vacca, che ha realizzato questo brano ispirandosi all'impertinenza turbabilità dei giocatori di carte, e quindi questo Poker Face è molto molto curioso. E in gli appuntamenti come sempre sono giovedì alle 20 e sabato alle 17. Vi segnalo invece in auditorium la stagione della Sinfonica, venerdì alle 20, domenica alle 16, quindi due appuntamenti. Ci sarà un celebre pianista non vedente, Nobuyuki Tsui, che tornerà ad esibirsi in auditorium, è già stato in auditorium. L'orchestra sarà diretta da Sesto Quatrini e ci faranno ascoltare insieme l'intensissimo concerto per pianoforte e orchestra di Edward Grieg in La minore. La locandina si completa con due brani che sono veramente curioso di ascoltare, intanto di riascoltare I Pini di Roma di Respighi, e però accanto c'è una prima esecuzione assoluta maggese, una commissione dell'Orchestra Sinfonica di Milano e anche della Fondazione Arturo Toscanini di Parma, al compositore milanese Filippo Del Corro, il nostro che è stato per un po' di anni l'assessore al comune, insomma prima di far quello, di questa parentesi politica, è stato un compositore e ritorna ad esserlo, non ha mai smesso per la verità, ma insomma adesso, come dire, probabilmente ha più tempo. Quindi adesso vi segnalo invece gli appuntamenti del weekend. In San Carlo in Lazzaretto arriva sabato 13 aprile alle 18 Onde Barocche, un ensemble nuovo di zecca che ci farà ascoltare un recital tutto dedicato al repertorio barocco, appunto come dice il nome dell'ensemble, faceva sospettare questo. Quindi ci sono pagine di Telemann, Rameau, Johann Christian Bach e tantissimi altri, con un concerto tutto dedicato a questo, agli amanti di questo repertorio. Rimaniamo sempre in questo ambito, anche se non è prettamente barocco, ma una curiosità, quella che ci propongono domenica alle 11.30. Siamo invece nella chiesa di San Francesco di Paola, ci sarà l'ensemble Pianoforte e il Canto di Orfeo, diretti da Gianluca Capuano, che ormai ha una carriera internazionale, sarà ancora una volta a maggio a dirigere al Festival di Salisburgo, e quindi ci proporranno insieme la Missa subtitolo Sancti Leopoldi di Michael Haydn, che è il fratello del più famoso Joseph Haydn, e quindi la curiosità di ascoltare la bellissima musica di Michael Haydn, che ci sarà appunto, come vi accennavo, domenica mattina alle 11.30 in San Francesco di Paola. Buona settimana di musica a tutti.
E grazie a Giuseppe Califano, alla sua rubrica settimanale, che ritroveremo ovviamente anche la prossima settimana, probabilmente, anzi sì, la ritroveremo di nuovo di martedì, perché poi vi racconteremo che cosa succede lunedì prossimo a CALT, e non solo a CALT, ma è presto per raccontarvelo. Noi adesso invece siamo arrivati alla fine di questa puntata del quotidiano culturale di Radio Popolare. Le notizie delle 12.30, fra pochissimo vi lasciamo con gli Eels, che arrivano con il loro nuovo lavoro, da cui è tratta questa Goldie, che è il brano di chiusura della nostra trasmissione di oggi. Ci ritrovate in podcast con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato in questa puntata sul sito, sull'app di Radio Popolare, tra poco. potete scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, ci risentiamo domani se volete alle 11.30. I stumbled on a Marin McCool. I didn't know what to do. So hard to choose smoked. Forgot to open the flue. And smoke filled up the room. Choked. Ain't it funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl. It's kind of funny how the only one I need in the world is a goldfish swimming in a bowl.
All that.